Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14 e 12 minuti, buon pomeriggio, bentrovati, ultima puntata di questa settimana di Palla in Tribuna, in diretta ovviamente su Radio Parma, le ultimissime in vista della sfida di domenica con il Bologna, match, lo ricordiamo, che seguiremo in diretta su 12 TV Parma con Calcio e Calcio diretta live, con il commento e il racconto di quanto starà succedendo allo Stadio Tardini, dove si gioca, lo ricordiamo, alle 19.30. Ma prima di parlare del Parma, prima di tornare a parlare delle contestazioni arbitrali, prima di parlare anche di come anche in casa Bologna si protesti e non poco sulle direzioni arbitrali, non sapete, lo sapete bene, Mihajlovic domenica al Tardini non ci sarà perché è squalificato, vi faremo sentire anche le sue parole al vetriolo dopo la sconfitta con il Sassuolo. C'è una notizia arrivata in redazione pochi minuti fa, un'inchiesta della Procura della Repubblica di Parma legata al mondo del calcio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, protagonisti alcuni giovanissimi giocatori africani che sono arrivati nel calcio italiano grazie ad alcune irregolarità. La vicenda la segue per la redazione di Radio TV Parma Marco Balestrazzi, che è in collegamento con noi. Buon pomeriggio Marco.
Ciao, buon pomeriggio Giuseppe, buon pomeriggio a tutti.
Riassumici questa vicenda.
Allora, dobbiamo riavvolgere il nastro. Al dicembre del 2017, ricorderete i titoli dei giornali, la cosiddetta tratta dei baby calciatori, arrestato nel 2017 anche un procuratore, Damiano Drago, siciliano residente a Parma, il caso Gnucurì, si raccontò, giocatore dell'Inter che poi è sparito dai radar anche per qualche problema fisico. Cosa si scoprì? Che con l'accusa di falsa immigrazione clandestina erano stati introdotti in Italia dei giovani calciatori anche con false identità. Drago nel corso dei mesi poi ha patteggiato, 1 anno e 10 mesi di pena, ci sono state altre condanne per altri altri soci in questo sodalizio per introdurre giovani calciatori, ma la vicenda non si è chiusa, la squadra mobile ha continuato a lavorare su questo caso e poche ore fa è scattata una serie di perquisizioni. Sono 5 le persone indagate, cittadini ivoriani, accusati di aver fatto cosa? Dopo aver ottenuto il rilascio del visto d'ingresso e poi del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, hanno consentito l'arrivo in Italia di 5 ragazzini alcuni anni fa, che poi sono stati avviati le attività calcistiche in Italia, cioè dei giovani calciatori molto molto promettenti. E le indagini sono arrivate anche a iscrivere nel registro di indagati i falsi genitori, vengono considerati così, e i ragazzi non sono indagati, però attenzione perché ci sono dei nomi importanti che appaiono all'orizzonte, non vengono esplicitati nel comunicato da parte della procura, però uno degli indagati, Mamadou Traoré, avrebbe introdotto due ragazzi che poi di fatto non risultano essere suoi figli, che a loro volta sono stati ingaggiati da squadre importanti come Sassuolo e Atalanta. Il cognome Traoré, il collegamento è scontato. Traoré del Sassuolo, un giocatore estremamente promettente, classe 2000, un giocatore in cui il cartellino vale sui 16 milioni di euro, e Traoré dell'Atalanta, nomi molto simili, perché quello del Sassuolo si chiama Hamad Junior Traoré. Hamad Traoré invece è quello dell'Atalanta, che piace anche al Parma in ottica di mercato, quindi insomma si vanno a creare degli intrecci molto molto interessanti. Sta di fatto che anche dagli interrogatori della polizia coordinati dalla procura, i ragazzi insomma hanno raccontato la falsità dei loro rispettivi rapporti di parentela con gli indagati. Noi abbiamo già fatto i nomi dei due Traoré perché sorge spontaneo, insomma, anche se non viene esplicitato nel comunicato della procura, ricondurci sarebbero proprio loro, insomma, i ragazzi introdotti con false generalità, quindi potrebbero non chiamarsi così, come accade allo stesso Niukuri, che aveva un altro cognome, non era figlio delle famiglie poi che lo hanno portato in Italia. Di fatto questi ragazzi non sono indagati, risultano completamente estranei alle accuse di reato, come risultano estranee anche le società rispettive Sassuolo e Atalanta. Però insomma l'indagine va avanti, ha scoperchiato un vaso di Pandora, cioè questi ragazzi che vengono portati in Italia sotto falso nome, con ricongiungimenti familiari irregolari, c'è una serie di reati che lo vieterebbe. Ci sono altri tre ragazzi che sarebbero arrivati in Italia secondo questa procedura, uno è nelle giovanili del Lecce, uno in una squadra di Serie D, ma c'è anche un altro ragazzo che risulta dalle indagini essere stato prestato dal Parma a una società finlandese. L'unico giocatore il cui cartellino di proprietà del Parma prestato alla società finlandese è l'ivoriano Olawale, che non risulta a sua volta indagato. Il Parma risulta, lo ribadisco, estraneo all'inchiesta, però è finito nei guai anche lui rispettivamente a questa vicenda. Per i ragazzi adesso si possono creare grossi problemi a livello di permesso di soggiorno, a livello di regolarizzazione e anche in base all'accertamento della loro reale identità, se venisse confermato appunto che non sono figli delle famiglie che le hanno fatti entrare in Italia con la complicità, immaginiamo, di un sistema di procuratori. Come spiega anche la procura, all'indagine ha collaborato lo stesso Drago dopo aver passeggiato un anno e 10 mesi, insomma ha svelato un po' questo meccanismo che potrebbe non essere finito qui. Però
potrebbero proseguire l'indagine, anche perché insomma i giocatori che arrivano dal calcio africano sono davvero tantissimi, uno stratagemma ovviamente per accelerare le procedure per inserirli nel mondo del pallone. Tutto qui, perché alla fine non dimentichiamo che i giocatori extracomunitari comunque a livello giovanile non possono avere liberamente accesso, c'è bisogno dei permessi di soggiorno, di alcuni passaggi, chiaramente di fronte alla presenza di un familiare in territorio italiano il ricongiungimento tutto diventa chiaramente più facile.
Sì, si indaga per capire anche come, in quali percentuali qualcuno potesse ricavare profitti dai loro ingaggi ed eventualmente se questi profitti venissero in parte girati alle famiglie di provenienza. Insomma, questi freelance che lavorano nel mondo dei procuratori sono personaggi a volte borderline, e poi ci sono questi finti genitori, questi falsi genitori che provvedono poi a tutte le incombenze formali, scuola, vaccini, educazione in Italia, però insomma manca un passaggio regolare in tutta questa vicenda ed è questo che è andata a indagare la polizia. Ovviamente poi si cercherà di capire se ci sono altri sviluppi, come detto, che coinvolgono nei guai, finiscono due talenti di Traoré, ritenuti almeno fratelli, diciamo così, da tutti i media e dalla legge italiana fino a qualche giorno fa. Adesso cercheremo di capire effettivamente se si chiamano Traoré e sono fratelli, due giocatori che valgono milioni di euro. Ribadiamo, per Traoré, Hamad Traoré dell'Atalanta c'è un fortissimo interessamento del Parma, viene ritenuto uno dei 20 under 20 più promettenti d'Europa, quindi un cartellino che potenzialmente vale milioni di euro adesso è avvolto da questa indagine.
Doverosamente una indagine di questo tipo, anche perché Marco più volte abbiamo parlato della tratta appunto dei baby calciatori, che molto spesso, anzi per la grande maggioranza, porta giocatori a ragazzi non nelle grandi squadre ma poi a perdersi dopo due o tre provini in Europa, ovviamente clandestini, in situazioni davvero di grande disagio, vengono prelevati dalle loro famiglie con la prospettiva di un futuro e spesso vengono scaricati. In questo caso si parla di 5 giocatori che insomma ce l'hanno fatta, ma quello che c'è alle spalle, non tanto in questa indagine, ma sul mondo calcio, con la tratta dei baby calciatori dei paesi extracomunitari più poveri, è sicuramente un focus da tenere sempre con grande attenzione sotto la lente di ingrandimento.
Sì, guarda, posso aggiungere questo, non so se ricordate ai tempi del caso Niukuri, si parlò anche di tre giovani minorenni che erano finiti nelle giovanili del Parma, che anche ai tempi risultava assolutamente all'oscuro delle informazioni sul loro arrivo, estraneo alle indagini, tre ragazzini inconsapevoli a loro volta di tutto quello che stava succedendo attorno a loro. Successivamente, grazie a un grande lavoro del Parma e dei servizi sociali della nostra città, i ragazzi sono rimasti a Parma, hanno continuato a giocare e promettono molto bene. Ecco, tra l'altro c'è un intreccio tra cognomi, io non vorrei far confusione anche per non creare confusione insomma negli certo. ascoltatori. Considerate che spesso i falsi genitori assicurano più di un ragazzo al suo arrivo in Italia, quindi tanti ragazzi hanno lo stesso cognome ma in verità non ce l'hanno, ecco, quindi... Però per non creare, insomma, anche perché alcuni sono ancora minori, questa vicenda si è risolta, diciamo così, tra virgolette bene. È chiaro che non è così per tutti e in questa vicenda emerge la debolezza appunto di questi ragazzi che hanno il sogno, già per conto loro magari, di arrivare in Europa, per di più magari di fare calciatori, e si trovano di fronte a persone molto molto più astute di loro, che magari se ne approfittano anche.
Non dimentichiamo che questa vicenda è vecchissima, il caso più clamoroso è nel 96, quando Eriberto divenne Luciano divenne Eriberto perché veniva considerato troppo vecchio, aveva già 20 anni per poter giocare nel grande calcio, poi gli fu cancellato qualche anno ed esplose. Quello è un caso significativo di cosa molto spesso si fa con le carte d'identità, e molto spesso i club si fidano ovviamente dei documenti che accompagnano questi ragazzi fino a queste indagini. Grazie Marco Balestrazzi, ulteriori approfondimenti ovviamente nel TG Parma di questa sera delle 19.30. Grazie Marco.
Ciao.
Queste sono le notizie che sono arrivate dalla Procura, doverosamente parlarne perché è un caso che tocca da vicino il mondo del calcio. Musica, poi parliamo insomma del Parma e di Parma-Bologna. I sold my soul to the devil for a designer, they said, go to hell, but I told them I don't wanna. If you know me well, then you know that I ain't going, cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young. The city of angels where I have my fun, don't wanna die young. When I'm gone, remember all I've done. We've had our fun. E queste sono le musiche anche di Radio Parma, di Palla in Tribuna, ovviamente Radio Parma che vi terrà compagnia tutta l'estate. Ora però parliamo di Parma, delle polemiche arbitrali, del caos arbitri, perché insomma la sfida con la Roma ha lasciato non pochi segni, non tanto nel club crociato ma in tutto il mondo arbitrale. Sentite da Alberto Rugolotto che cosa è successo, giustamente, al direttore di gara della sfida dell'Olimpico.
Un errore incomprensibile, un errore troppo pesante in un momento troppo delicato. L'arbitro Fabbri pagherà a caro prezzo l'errore in Roma-Parma, quel clamoroso tocco di braccio di Mancini nel contrasto aereo con Kuzka in area di rigore. Per i crociati una chance d'oro per mettersi in partita, cancellata dal direttore di gara che, chiamato a consultare direttamente il VAR, ha deciso a sorpresa di non fischiare il penalty. Fabbri, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarà fermato per diversi turni, addirittura si profila uno stop fino al termine della stagione. Paga un errore sottolineato con veemenza dal silenzio di D'Aversa e dalle parole del club manager crociato Lucarelli a fine gara. Una beffa, oltre al danno, per il Parma, che rimane con nulla in mano nonostante l'indiretta ammissione dello sbaglio da parte dei vertici arbitrali. Meglio dunque pensare al Bologna e a come rimediare ai clamorosi errori visti anche nella partita dell'Olimpico, a partire dalla mollezza e dalla disattenzione negli episodi poi decisivi sullo sfondo e i rischi derivanti dall'appagamento e dall'inevitabile stanchezza. Il tecnico D'Aversa ragiona sulle scelte contro i rossoblù, privi dello squalificato Mihajlovic, ragiona su una rosa lunga ma forse poco competitiva e al momento priva di elementi capaci di fare la differenza in corso d'opera. In difesa potrebbe rientrare Laurini, Gagliolo sarà titolare a sinistra. In mediana Hernani e Kurtic giocheranno dal primo minuto qualora Kuzka fosse avanzato come finto 9. Ipotesi credibile visto che Cornelius a Roma ha manifestato ancora un fastidio muscolare. Altrimenti attacco leggero con Kulusevski in mezzo e uno tra Caprari e Caramò con Gervinho.
Palla in tribuna.
Non parliamo delle ultimissime del campo, lo faremo dopo, ma parliamo ancora di queste polemiche. Abbiamo richiamato Paolo Emilio Pacciani del sito web della Gazzetta di Parma, perché il suo è decisamente un osservatore privilegiato per capire se la rabbia un po' si è stemperata sul web fra i tifosi crociati. Grazie di essere ancora con noi, Paolo Emilio. Buon pomeriggio. Allora che dici?
La rabbia ancora non si è esaurita, direi, a vedere quello che i tifosi scrivono sui vari social. C'è ancora tanto risentimento per le ingiustizie subite a Roma, soprattutto l'episodio del mancato rigore molto molto clamoroso, quindi c'è tanta voglia di vedere un Parma che sappia reagire alle ingiustizie arbitrali, però c'è anche tanta preoccupazione per il momento che sta attraversando la squadra, una squadra che appare ultimamente molto fiacca nelle gambe, una squadra che ha palesato grosse difficoltà sia con la Fiorentina che con la Roma, e che lascia un po' preoccupati i tifosi visto del derby emiliano con il Bologna, anche se il vero derby, lo sappiamo tutti, è solo uno e non si giocherà neanche quest'anno.
Insomma, si avvicina questa sfida dopo 4 sconfitte, una sfida, adesso Paolo ti faccio sentire, incandescente sul fronte arbitri anche in casa Bologna. Sinisa Mihajlovic non ci sarà squalificato, sentite cosa ha detto sull'arbitro lo stesso Sinisa al termine del match.
Rotto le palle perché siamo la squadra più ammonita del mondo, ogni fallo ammonizione, e a quel punto non ci ho visto più perché da un po' di tempo. L'ho mandato a quel paese e sono stato espulso giustamente, però è sempre la stessa storia, non lo so quante ammonizioni abbiamo preso, manco si conta più, sembra che abbiamo 11 killer in campo, invece sono ragazzi tutti giovani e tutto, non vedo. E penso che è più facile ammonire un ragazzino che uno famoso, perciò vengono qua e fanno così cartellini a gogo.
Lui si arrabbia per i cartellini, noi per i rigori.
Sì, forse siamo messi meglio peggio noi di loro, vorrei dire. No, quella del Bologna è una lamentela della quale parlavo anche ieri con Marco Balestrazzi. Stanno un po' preparando il terreno, stanno dicendo il Parma ha subito dei torti arbitrali incredibili,
però
che li fanno pagare a noi nella partita di domenica, e quindi stanno mettendo le mani avanti in casa Felsinea.
Ma staremo a vedere quello che succederà. Intanto il Parma è fermo a 39, e allora siccome via SMS e WhatsApp anche qui in redazione al 333-9200-170 c'è qualche tifoso che comincia a dire no, attenzione, va bene i torti arbitrali, ma rischiamo di fare come lo scorso anno, un affilotto di risultati negativi che poi alla fine ci faranno un po' tremare. Grazie a Dio in coda stanno facendo peggio delle passate stagioni.
Sì, no, non credo proprio che con 39 punti il Parma possa considerarsi a rischio. Certo, finire il campionato con un filotto di sconfitte non sarebbe bello, anche se il campionato di quest'anno dopo la sospensione sappiamo tutti che è un campionato finto, un campionato falsato e tutto quello che vuoi, però sarebbe bello finirlo con qualche prestazione tipo quella di Genova, ma anche a livello di prestazione quella contro l'Inter è stata molto buona, adesso a parte il finale amarissimo. No, io mi auguro che il Parma possa uscire da questa condizione, che magari già contro il Bologna possa dare qualche segnale di riscatto.
E un nostro amico ci scrive: bisogna finire il più in alto possibile, non mi interessa l'Europa League, mi interessano i soldini dei diritti TV e perché no, se finiamo in alto qualche acquirente prestigioso del mondo potrebbe anche essere maggiormente interessato alla nostra squadra.
Questa mi sembra una considerazione molto intelligente, perché sappiamo tutti che la ripartizione dei soldi alle varie squadre di Serie A dipende non solo, ma anche in base alla posizione in classifica. Quindi più in alto si finisce, più soldi arrivano e poi giustamente si gode anche di un altro tipo di considerazione, se si finisce all'ottavo o nono posto piuttosto che al sedicesimo o diciassettesimo, insomma.
Assolutamente sì, bisogna cercare di chiudere nel modo migliore questa stagione. Secondo te Cornelio se la farà? Gli chiederanno ancora l'ennesimo sacrificio?
Guarda, questo non lo so. Io ho visto un attacco in grossa crisi fisica a Roma. Più di Cornelius ancora Gervinho e soprattutto Kulusevski l'ho visto veramente alla frutta. Kulusevski irriconoscibile rispetto alle sue solite prestazioni, che quest'anno ci hanno veramente fatto sognare. L'ho visto veramente in grande difficoltà, così come Gervinho del resto. Cornelius più che in difficoltà fisica ha qualche problema evidentemente, se no non l'avrebbe tolto da Versa, quindi bisogna vedere se questo problema è stato risolto o meno. Sappiamo tutti che gli allenamenti sono a porte blindatissime, che le indiscrezioni non trapelano, e quindi lo scopriremo soltanto domenica al momento di leggere la formazione. È un dato di fatto che Immobile, che sembrava che dopo la sorta l'avremmo visto in campo, per il momento non dà segno di sé e chissà neanche se lo rivedremo in campo quest'anno, e che quando il Parma ha dovuto rinunciare a un centravanti vero ha sempre fatto un'enorme difficoltà, come abbiamo visto anche nel secondo tempo della partita di Roma.
È difficile anche poi capire dagli allenamenti, perché praticamente non si allenano, tra recupero e il resto davvero è difficile,
sì, è un
fare
po' come,
così.
È un po' come la NBA, no? Che giocano o la Major League di Baseball, che giocano talmente partite una via l'altra che di fatto non si allenano i giocatori, fanno delle sedute defatiganti, provano qualche schema, ma allenamento vero e proprio non si può fare.
Non si fa più, anche perché rientrano la polemica alle 5 di mattina rispetto a un match che si gioca fino a tarda notte. Grazie a Paolo Emilio Pacciani di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie, ovviamente aggiornamenti anche durante il match di Parma-Bologna, non solo su 12 TV Parma, vi ricordo dalle 19:15 domenica sera saremo in diretta con Calcio e Calcio, diretta live con collegamenti ovviamente dallo Stadio Tardini, ma insomma potete anche seguire Azione su Azione in live sul sito di Gazzetta di Parma. Pubblicità? Assolutamente sì, poi torniamo con Palla in Tribuna.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Eccoci nuovamente in diretta, SMS WhatsApp 333 920 0170. Fra poco leggo i vostri messaggi. A proposito, fra poco parleremo anche di mercato, campionato in corso, ma oggi sono usciti tanti nomi oltre a quello che ha già dato durante l'inizio della trasmissione Marco Balestrazzi, traoré dell'Atalanta, al centro involontariamente per lui delle vicende giudiziarie legate a 5 cittadini ivoriani residenti in Italia. Prima di leggere i messaggi, il bellissimo post di Fulvio Ceresini, Fabbri, arbitro della sfida con la Roma: se per te era spalla, per me sei un salame, però di quelli balordi. Spettacolare il post sui social. dell'ex presidente del Parma, Ceresini. Messaggi: Lecce e Genoa stanno lottando e danno l'anima, siamo solo a più 11 della zona calda. Io non sarei così tranquillo se la squadra gioca in questo modo. Messaggio che ci arriva da Beppe: meglio in mano ai parmigiani che chissà chi, questo ce lo scrive Giorgio, visto che abbiamo accennato al fatto che comunque ci potrebbero essere anche degli interessi di mercato legati al Parma Calcio alla fine di questa stagione. Che cos'ha Gervinho che è così stufo che non si muove? Questo ce lo scrive Cristian, lo scrive in dialetto, ma io per evitare figuracce lo traduco in italiano. Attenzione, perché il Bologna sta meglio di noi, sono arrabbiati come noi e in questo momento potrebbero essere davvero molto pericolosi. Questo ce lo scrive Giovanni. Attenzione, l'ultima chance di riprendersi è quella con il Bologna, poi si va in crisi nera e può succedere di tutto. Io non mi sento così tranquillo della salvezza. Questo ce lo scrive Paolo. Ultimo messaggio legato agli arbitri: hanno punito l'arbitro della Roma, vedrete che a noi non ci concederanno nulla. Il segnale lo hanno già dato la classe arbitrale, perché il Parma alla fine non interessa a nessuno. Questo un ultimo messaggio arrivato, ma rinfreschiamoci le idee sulla polemica con la Roma. Risentiamo Lucarelli, un pezzettino di quanto ha detto a Dazon, forse più evidente di quanto ha invece enunciato in conferenza stampa. Sentiamolo e poi dopo il nostro nuovo ospite, con cui parleremo anche di mercato.
Credo che stasera abbiamo rasentato il ridicolo, perché non dare un rigore come quello di stasera, soprattutto dopo che tre giorni fa ci viene dato un rigore su Darmian che non c'era, stasera l'arbitro viene chiamato al VAR per far assegnare il rigore e lui non lo dà. Quindi siamo stati ancora una volta penalizzati dalle scelte arbitrali ultimamente, nelle ultime partite. Sta andando avanti questa cosa. Abbiamo cercato di non far polemica fino ad oggi per collaborare, per cercare di stemperare, per dare una mano, però dopo stasera basta.
Palla in tribuna.
Dopo stasera basta, queste sono le dichiarazioni di Lucarelli, ricordiamole puntualmente ogni giorno, perché insomma vedremo se avranno effetto almeno sulla regolarità dell'arbitraggio. Un arbitraggio che ha fatto arrabbiare tantissimo anche il nostro nuovo ospite, Matteo Caselli. Ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao, grazie.
Allora, arrabbiato ancora?
Ma me la sto facendo passare. In realtà una cosa mi è tornata peggio di prima, mi sono continuato a chiedere, anche perché nessuno ha parlato del fatto che Mancini fosse ultimo uomo sul primo gol, e perché sul rigore che ha fatto Kučka non se ne è discusso, anche nelle varie moviole.
È cambiata un po' la norma quest'anno, lo abbiamo accennato, solo accennato, è vero, non tantissimo a Calcio e Calcio diretta live, non c'è più l'espulsione automatica ma c'è un'ammunizione. Non c'è più la penalizzazione come veniva fatto un tempo, almeno queste le ultime direttive, anche se insomma c'è da valutare bene la situazione, ma non è più in automatico come veniva un tempo, questa è la spiegazione.
Diciamo che comunque allora c'era stato un occhio abbastanza benevolente anche
sì,
dai,
ecco,
del primo rigore, ecco, poteva bastare quello, mettiamola così, ecco.
Adesso come la vedi con il Bologna? Perché alla fine è un passaggio interessante nella nostra stagione, non tanto per la salvezza, ormai quello, anche se i tifosi da casa continuano a dire attenzione, siamo quota 39, attenzione, non siamo salvi ancora, io credo che sarà difficile un recupero di 11 punti da parte di una inseguitrice che è in zona retrocessione, ma comunque abbiamo primo il derby, secondo si rientra in quell'area centrale della classifica che è sempre meglio tenere molto attenzionata andando sempre più in alto.
E io penso che noi tifosi facciamo un po' fatica a rimanere sereni nei giudizi. Se questa è una squadra che ci ha entusiasmato, che fino alla partita col Verona, perché io penso che dovremmo ricordarci che due partite fa abbiamo cercato di vincere la partita col Verona, dove forse non abbiamo fatto una partita del livello con l'Inter, ma abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che oggi è una delle squadre che gioca meglio in Serie A. Il Parma ha perso a Verona perché ha cercato di vincere quella partita. E se cerchiamo di parametrare il giudizio che sono passate due partite, e dopo quella che è stata una partita anche psicologicamente molto difficile, da quella partita che hai provato a vincere e poi hai preso un gol in contropiede in trasferta e hai perso, forse saremmo un po' più tranquilli nei giudizi. Non eravamo da Champions League prima e forse l'Europa League era una speranza più che una concreta possibilità. Non siamo da retrocessione oggi. Cioè, noi ci facciamo molto prendere dall'entusiasmo e ci buttiamo giù con una facilità incredibile. Oggi sento commenti come il Parma sta facendo un giro di ritorno come l'anno scorso. Cioè, io me le ricordo le partite, basta solo averle viste. Non lo puoi confondere. La partita di domenica è importante perché è una partita in cui ti puoi permettere di rientrare in gioco, anche psicologicamente, perché questa è una squadra che ha subito il colpo di queste sconfitte, anche perché 2 su 4 sono assolutamente immeritate. Le ultime 2, bisogna essere onesti, secondo me sono 2 sconfitte abbastanza meritate sul campo, ma 2 su 4, quella con l'Inter e con Verona, sono frutte più di caso e di episodi assolutamente sfavorevoli anche dal punto di vista arbitrale. Ci può aiutare a mettere fuori la testa e respirare un po' una bella partita col Bologna.
Ecco, sicuramente serve per anche riprendere non tanto il cammino, ma anche la certezza. Sai, 4 sconfitte consecutive cominciano a essere un peso psicologico non indifferente.
È quello la cosa che mi preoccupa un po' di più, perché specialmente in un momento come questo, dove le gambe, secondo me, sono dure un po' per tutti, avere una testa serena ti permette di andare oltre questo aspetto che riguarda tutti, la difficoltà di giocare una partita ogni 3. Se anche l'ambito psicologico ti crea difficoltà, gli sforzi diventano doppi e quindi a noi ci servirebbe uscire da questo momento di difficoltà con una bella prestazione col Bologna, con una vittoria, che è una squadra che probabilmente ha delle difficoltà come noi, ecco, non viene da un momento splendido, tanto che ha un allenatore che ha deciso di spostare l'attenzione dalla squadra e di fare un po' di casino, ma è una strategia che fanno tanti allenatori quando hanno delle squadre in difficoltà, tranne il nostro, che io continuo a preferire, ecco, forse tanti altri.
Ti inserisco così nella chiave mercato, perché allora ti faccio qualche nome. Oggi Tutto Sport spara Mandzukic, Mario Mandzukic, ex Juventus, o meglio attualmente ancora della Juventus. Non è andato bene la sua avventura in Qatar, è felice di ritornare in Italia. Tutto Sport, forse perché è vicino alla sponda Juventus, cerca di piazzarlo il più possibile in giro, dice, beh, insomma, potrebbe esserci anche il club crociato che sta valutando la situazione. Che ne dici?
Ma io non sarei particolarmente entusiasta, ecco, di un'ipotesi di questo tipo, semplicemente perché, secondo me, il centravanti, noi anche per l'anno prossimo, io vorrei che fossimo a posto, nel senso che se Cornelius ci sta dimostrando un attaccante di un livello che io almeno, sono onesto, non immaginavo, e io spero che l'anno prossimo ci sia il secondo centravanti recuperato. Se noi iniziassimo il campionato con Inglese e Cornelius, io penso che sul ruolo del centravanti non avremmo bisogno di altro, quindi non è un'ipotesi che mi entusiasma particolarmente. Un altro discorso è quello che vedo fare su Traoré, che è questo ragazzo giovanissimo dell'Atalanta, dove un'operazione simil-Kulusevski, magari con un diritto di riscatto, magari anche di controriscatto, ma con qualche diritto, mi intrigherebbe un po' di più, ecco.
E questo sì, staremo a vedere quello che succederà. Questo è un tema molto interessante, quello legato a Traoré. Ne abbiamo parlato in apertura di trasmissione, legato alla vicenda della procura, ma sapete, il giocatore e l'Atalanta, e ovviamente anche il Parma, sono esclusi, ma questo diventa un giocatore davvero molto interessante. Altro nome ti dico, che l'agente Mario Giuffredi di Sepe, l'agente di Sepe, dice, insomma, lui è pronto per giocare in una big. Se avrà una richiesta da parte di un club superiore al Parma, è giusto valutare. Bisogna vedere cosa offrirà il mercato. Si mette sul mercato, di fatto, Sepe.
Intanto ce lo mette il suo agente. E io sono dell'idea, ormai, visto che un paese segue il calcio da un po', che non sempre quello che fanno gli agenti è strettamente collegato a quello che gli dicono di fare i giocatori. Però diciamo che effettivamente, pur io penso che sia un ottimo portiere, non sono uno di quelli che pensa che abbiamo in porta un fenomeno. Abbiamo un buon portiere per il nostro livello, penso che ha fatto il campionato migliore da quando lo abbiamo visto giocare, forse il migliore campionato della sua carriera, penso, e quindi posso anche legittimamente avere delle aspettative. Mi sembra di capire che contrattualmente sia un altro dei giocatori con obbligo di riscatto da parte del Parma, quindi alla fine qualsiasi grosso club che ha voglia di interessarsi a Sepe, in questo caso finalmente, dopo che il Parma avrà pagato quello che deve pagarlo, dovrà fare col Parma, e non mi sembra che il riscatto obbligatorio del Parma sia a 2 euro, ecco, quindi comunque per avvicinarsi a sempre c'è bisogno di investire. Se dovessero arrivare le offerte irrinunciabili, penso che sia, non sia così impossibile, cercandolo sul mercato, di trovare un portiere di livello anche in questo, anche in Italia.
Staremo a vedere quello che succederà. Grazie a Matteo Caselli di essere stato con noi, ovviamente per seguire il Parma più da vicino. Chi toglie? Ultima domanda, chi toglie nel Bologna? Palacio? Anche se ormai comincia ad avere qualche difficoltà, no, anche se è iniziato molto bene il campionato.
Palacio è uno che ci fa soffrire.
Molto.
Quindi, però io forse gli toglierei Ortolini di più. Anzi, a me piace, ma non so se è disponibile per domenica. Ammetto che per domenica. Non ho seguito benissimo le vicissitudini, ma io a me è sempre piaciuto tantissimo Sansone. Non so se è disponibile, ma Sansone è uno di quei giocatori che ricordo molto volentieri per il suo passaggio a Parma.
Sansone, sto guardando, viene dato in panchina nella formazione, diciamo, partente.
Mettiamolo così, è meglio che ci stia, ecco, io sono contento se ci sta.
Grazie mille Matteo Caselli di essere stato
grazie,
con noi.
Buon pomeriggio a tutti i radioaspettatori.
Allora, abbiamo parlato anche di mercato, c'è da dire un'ultima cosa sul mercato del Parma, ovvero che Antonino Barilla, si parla di voci possibili di fine carriera a Parma, o meglio di fine del suo periodo anche parmigiano. Ha parlato alla Gazzetta del Sud Alessandro Lucarelli, il club manager crociato, che dice che insomma non andrà via, la sua presenza è importante anche fuori dal campo, è un uomo spogliatoio. Queste le parole di Lucarelli su Barilla, staremo a vedere. Ora ci fermiamo per un po' di musica.
Il destino è solo una combinazione, un caso. Trovare i pezzi di sto puzzle che chissà dove sono sparsi. Con tutto sto via vai è già difficile incontrarsi. A forza di provarci, io le mie emozioni le ho criptate, le ho nascoste tipo in codice, le hai decifrate. La mia chiave era segreta, ma tu sei un hacker. Per la mia dieta sei una torta sucker. Ma quando parli girano la testa come eliche. Se fai le mosse giuste come un social media manager. Se in amore non ci sono regole, sai che chi è più forte non ha paura di sembrare debole. Tu ti muovi così bene, dimmi come fai ad entrare senza passo da sgamarmi. Fai l'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo, e mi rendi più leggero una versione light, e con te mi prende bene anche senza wifi. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo. Se non sei il numero uno vali zero in questo codice binario, codice binario. E se il treno passerà una volta sola mi consola, tanto non è mai in orario. Tu invece è un tempo straordinario, sei un metronomo. La tua sola presenza mi chiude lo stomaco, sei il mio dietologo. Ma faccio finta tipo Volpelluva, come se non hai l'ombrello e fuori diluvia. Convinti che per essere sicuri serva costruire muri, barricare le emozioni in una cassaforte. È solo una combinazione, coi tuoi numeri puoi andare oltre. Hai il passepartout per queste porte. Tu ti muovi così bene, dimmi come fai ad entrare senza passo da sgamarmi. Fai l'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo, e mi rendi più leggero una versione light, e con te mi prende bene anche senza wifi. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo.
Girl tell me say she really love my hard drive. No Bluetooth, she really like it hardwired. Pull me D without me, I have to check her profile. That's the only way to know if she's worthwhile. Make sure no say this a boy I've been a play. Be the next work and we don't do no delay. Girl you better know say everything on display. Watch the foreplay. That's why me have a what if I gig, what if I gig to make she start flirt. What if I gig, what if I gig, that's what she is worth. What if I gig, what if I gig, so saw me disperse. Mr. Lover tell her say
tu ti muovi così bene, dimmi come fai ad entrare senza password a sgamarmi. Fai l'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo, e mi rendi più leggero una versione light, e con te mi prende bene anche senza wifi. L'algoritmo al tuo ritmo, l'algoritmo al tuo ritmo.
Allora, di nuovo in diretta con Palla in Tribuna, vediamo qualche dato rispetto alla partita di domenica. Allora, non dimentichiamo che all'andata Bologna e Parma hanno pareggiato 2-2 con questa formazione: Seppe, Jacoponi, Dermacu, Barilla, Scozzarella, Alves, Gagliolo, Kučka, Darmian, Kulusevski sproccati, questa i numeri che abbiamo della match dell'andata. Bologna che ha perso 2-1 in casa contro il Sassuolo, ricordiamo, nell'ultima partita di campionato, con Orsolini, Palacio e Barrov nel 4-3-3 offensivo, che potrebbe essere anche confermato nel match del Tardini. Ricordiamo che i rossoblù hanno raccolto finora 41 punti in campionato, 18 in casa, 23 in trasferta, e hanno vinto 11 partite, ne hanno pareggiate 8, perse 12, 43 le reti siglate, di cui 24 in trasferta, e hanno subito 24 reti anche lontano dall'area, dove hanno subito ugualmente lo stesso numero di reti. Riccardo Solini, il capocannoniere del Bologna, 8 reti, Palacio e Barrov sono con 6 reti in seconda posizione, Orsolini anche all'avanguardia in fatto di assist, ha schierato uno dei suoi compagni di squadra per segnare in 4 occasioni, seguono poi Palacio e Sansone con 3 assist. Attenzione quindi decisamente a Orsolini, ma anche, lo diceva prima Matteo Caselli, a Sansone. Il Parma come giocherà? È difficile capirlo, c'è da comprendere come stanno Kulusevski e Cornelius. Se Cornelius ce la farà, toccherà lui, e probabilmente rivedremo ancora Kulusevski, Cornelius e Gervinio, oppure Kulusevski potrebbe andare a fare il falso 9, oppure altre ipotesi, Caprari al centro dell'attacco. Staremo a vedere tante ipotesi, come a centrocampo probabile il ritorno di Scozzarella dal primo minuto, ma mai come in questo campionato, in questo finale di campionato dove si gioca ogni ora praticamente del giorno e della notte, le formazioni ufficiali vengono davvero decise all'ultimo momento. Noi ora però andiamo in pubblicità, poi torniamo, ultima parte di Palla in Tribuna qui su Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Guardiamo qualche altro sms WhatsApp prima di salutare il nostro nuovo ospite. Io ho molta paura di Sansone, ha ragione Matteo Caselli, ma secondo me sarà in panchina. Occhio quindi Orsolini e Palacio, come al solito a 150 anni, no, ne ha un po' meno, ma può fare sempre molta paura. Mihajlovic, vedrete, io non sarò al Tardini perché non si può, ma lo sentiranno anche al Petito, urlerà dal primo all'ultimo minuto per spronare la squadra, anche se sarà squalificato. Speriamo che D'Aversa, che in campo, si faccia sentire di più. 4 sconfitte consecutive, come si supera in uno spogliatoio questa situazione? Lo chiediamo al nostro nuovo ospite, che ha vissuto lo spogliatoio del Parma e quindi sa quando in una squadra c'è questo momento difficile che cosa si può fare. Buon pomeriggio Antonio Cervi. Ciao Antonio.
Ciao Beppe, come va?
Tutto bene, tutto bene. Grazie Antonio, ovviamente, ma io ti chiedo subito, quando ci sono tante sconfitte consecutive, che succede in uno spogliatoio?
Succede che ognuno di loro ha la voglia della rivalsa, però è subentrato molto probabilmente nella mente la paura invece di non riuscirci, a differenza di quello che succedeva 4 o 5 domeniche fa, quando eravamo già arrivati a 39 punti ed eravamo già salvi, dove c'era una porta mentale diversa da quello che non c'è adesso. Adesso ci sono stati anche gli episodi degli arbitri che veramente ci hanno danneggiato, però ritrovare la forza di prima secondo me diventa difficile.
Ti faccio proprio ti leggo questo messaggio che è carino, è arrivato proprio in questo momento e ci sta. 4 sconfitte consecutive, non è che i giocatori, chiede a te Antonio Cervi, adesso hanno un alibi in più per subire un altro passo falso, cioè, lo riassumo, 4 sconfitte, ma non è colpa nostra, è colpa degli arbitri.
Beh, un po' lo penseranno, perché veramente c'è stato qualcosa che hanno fatto gli arbitri. Quello che non ha fatto Fabbri domenica l'ha visto tutta Italia, insomma, è stato l'unico che non ha visto un rigore evidente, ma questo è dato dalla presunzione di alcuni arbitri e soprattutto dal volersi mettere in evidenza. Presunzione che hanno solo ed esclusivamente coloro che sono dei mediocri, perché al momento in cui ti rendi conto che c'è l'errore dovresti accettarlo e non discutere e farlo passare da imbecille anche l'altro tuo collega che sta alla VAR, il quale ti dice guarda che l'ha preso con le braccia e non con la spalla, mentre lui, per farsi notare da tutto il pubblico lì attorno, cioè i giocatori, i dirigenti eccetera, ad alta voce dice no è la spalla, cioè contraddice quello della VAR. e allora vuol dire che c'è un limite di tutto in quest'arbitro, e non credo che debba essere fatto arbitrare fino a quando non supererà questa sua presunzione, perché la presunzione è una brutta bestia, è quella che ti dice che non hai mai torto, mentre quello che invece è intelligente si rende conto che delle volte ci si può sbagliare, si può cambiare anche idea.
Insomma, beati gli arbitri che dicevano: io sono contento e ho fatto il mio lavoro, se mi si nota il meno possibile in campo. In realtà in questo caso non è stato così.
Ma quelli sono pochi, Beppe, per un motivo solo, perché questo è uno di quegli arbitri che dice: l'importante è che ne parlino, in bene o in male, se non ne parlano mi dimenticano, mentre se ne parlano in bene e in male io sono sempre sulla gazzetta, sulla televisione e anche gli sportivi. Questo domenica ha preso in giro tutti gli sportivi, non solo il Parma, non solo i dirigenti del Parma, non solo gli sportivi, ma ha preso in giro l'Italia, perché i giornali gli hanno dato tutti contro, e non è un errore, è una presa di posizione di sufficienza che lui ha voluto mettere in evidenza nei confronti di coloro che lo stanno guardando, e questa è mediocrità.
Chiarissimo, grazie Antonio Cervi, ti vedo carico, ci vieni domenica sera a Calcio e Calcio per seguire con noi Calcio e Calcio diretta live su 12 TV Parma per seguire Parma-Bologna?
E come faccio a rifiutare un invito dal mio amico Beppe? Vengo di sicuro.
Allora ci vediamo domenica, sperando solamente di commentare azioni di calcio e non decisioni arbitrali. Grazie Antonio Cervi di essere stato con noi in diretta, siamo in chiusura, vi ricordo la replica delle ore 19, ma vi ricordo soprattutto che potete risentire tutte le puntate di Calcio e Calcio, tutta la programmazione di Radio Parma in podcast su radioparma.it. Finiamo col tennis, perché al President è stato presentato il prossimo torneo, un torneo sempre più importante, con la regione Emilia-Romagna che interviene per aumentare ancora di più la qualità dei campioni in campo. Con questo ci salutiamo, grazie a Simonetta Collini. Ovviamente Palla in Tribuna torna lunedì prossimo alle 14, vi ricordo ancora una volta domenica ore 19:15 su 12 TV Parma, Calcio e Calcio diretta live. Grazie, ciao.
Sarà uno dei primi tornei del circuito professionistico ATP dopo il lockdown, un altro evento di prestigio che valorizza il territorio e che dà continuità alla prima edizione dello scorso anno. Dal 7 al 13 settembre si svolgeranno sui campi in terra rossa del Club President di Basilicanova di Montechiarugolo gli internazionali di tennis Emilia-Romagna, tappa del circuito ATP Challenge Tour che coinvolge 140 città in tutto il mondo.
Un torneo di tennis che diventa un ATP 125, notizia del giorno, cioè il secondo torneo in Italia più importante dopo l'internazionale di tennis di Roma, che è un livello ovviamente mondiale. Quindi avremo dei professionisti molto qualificati, molto conosciuti, ci auguriamo anche alcuni italiani di grido. È una grande soddisfazione per una regione come la nostra, che punta ad essere la regione con più eventi sportivi nazionali e internazionali nei nostri confini anche quest'anno.
Montepremi di oltre 132.000 euro, 125 punti per la classifica ATP. In campo 60 giocatori, specifiche regole sanitarie per la tutela degli atleti e del pubblico. Il torneo, organizzato in collaborazione con MEF Tennis Events, torna nel Parmense e sarà uno dei primi dopo la riapertura del calendario ATP e WTA fissate il 31 luglio, e non mancheranno alcuni big grazie alle tre wild card ad invito previste.
Noi speriamo dei nomi veramente importanti al nostro torneo. Il President si presenta già col vestito da festa, con una collaborazione con la MEF che è oramai consolidata.
Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.